titolo, il tema che mi è stato affidato riguarda proprio Rosmini nella realtà locale emiliano-romagnola. Come chi ha avuto occasione di frequentare la videocattedra Rosmini o altri miei interventi, sono solito fare, anche questa sera ho apparecchiato il tavolo perché preferisco nelle citazioni che farò dare visibilità dei riferimenti che faccio e espongo quale intende essere l'ordine del mio intervento, cercando di articolare poi i punti che andrò a descrivere. Una prima parte del mio intervento vuole essere documentativa, storico-critica di quello che è la vicenda del rosmignanesimo nelle nostre terre. La seconda parte intende essere interpretativa della documentazione storico-critica che in qualche modo cercherò di proporre. La terza parte vuole essere invece un'ipotesi di lavoro riguardo all'orizzonte all'interno del quale ci troveremo, spero, entro breve ad essere coinvolti. Il professor Campanini ha illustrato il percorso della vicenda dolorosa e lieta del rosmignanesimo, arrestandosi al 1950 circa. Ora ci possiamo spingere in modo complementare dal 1955 ad oggi, facendo tappa nel 2001 e nel 2007, rispettivamente le date nelle quali è avvenuta la riabilitazione, per dir così, teologica di Rosmini, di natura ermeneutica, cioè interpretativa. È un documento assolutamente singolare, quello della Congregazione del 2001, perché non dice che non ci si era sbagliati, ma dice che sono decaduti i motivi per i quali erano fraintendibili le interpretazioni delle affermazioni rosminiane. È un documento di alta finezza teologica e diplomatica. E 2007 la beatificazione di Rosmini ce lo consegna. Noi speriamo e invochiamo anche la provvidenza che così bene lui ha interpellato, incamminato verso la canonizzazione e perché no anche ci piacerebbe vederlo dottore della Chiesa. Ora, la vicenda carsica a cui accennava il professor Campanini, nelle nostre terre emiliano-romagnole, sforeremo a Bologna entro breve e per due motivi almeno, è veramente carsica in almeno quattro, che poi sono sostanzialmente quelle, delle province emiliane. È sotto gli occhi di tutti l'evidenza carsica e non più carsica del Campanini, parmense, che si autolegittima da sé. E non voglio mancare di rispetto in questo tipo di riferimento, ma anche a Reggio Emilia, come la sede di questi incontri documenta, e vedremo come, attraverso una breve citazione del professor De Giorgi in questo testo I Cappuccini in Emilia Romagna, ed è però centrale la vicenda rosminiana relativamente alla chiesa e alla cultura piacentina. Perché? Mi inoltro subito, per fare poi riferimento ovviamente anche a Modena, citando in modo tale da porre le premesse per la ripresa del riferimento dossettiano conclusivo, l'omelia del Cardinal Biffi nella liturgia funebre di Don Giuseppe Dossetti. Uno dei passaggi, cito, dice così: potremmo dire con un po' di semplificazione che Don Giuseppe in tutta la vita e in tutte le molteplici situazioni ha preso Dio sul serio e forse qui sta la fonte del suo sentirsi un po' straniero e spaesato in una cristianità in cui tutti facciamo fatica ad accogliere veramente la intestazione che sta a capo del Decalogo. Io sono il Signore Dio tuo. E in tutta la vita, in tutte le molteplici situazioni, Don Giuseppe ha preso sul serio il suo prossimo, il bene comune, il valore autentico di una convivenza organizzata secondo giustizia, e forse qui, sta la fonte del suo sentirsi un po' straniero e spaesato entro il mondo politico italiano. Sottolineo il suo sentirsi un po' straniero e spaesato entro il mondo politico italiano. Non entro nel merito di questo testo del Cardinal Biffi di altre sue parti, mi fermo a questo punto citandovi questo testo di cui immagino abbiate sentito parlare diversamente, sarà almeno questo uno dei motivi per cui valeva la pena venire questa sera e speriamo anche le volte prossime. Francesco Cordani, una grande cultura piacentina dimenticata. Ne ho alcune copie che sono eventualmente acquistabili, ma non è un'operazione di marketing. La cultura illuminista cattolica, la cultura rosminiana, la cultura neotomista. Ora, in questo volume, il Cordani, dal capitolo 4 al capitolo 6, documenta come la rivista Divus Thomas del Collegio Alberoni di Piacenza, retta dai vincenziani, ebbe una chiara prospettiva ricettiva e filo promotrice della teoresi del sistema, della riflessione, della elaborazione di Rosmini, e per questo motivo venne chiusa con diciamo così, motivi ufficiali non evidentemente stigmatizzabili, come quello appunto di arrestare, di fermare la riflessione rosminiana, ma questi capitoli che vi ho citato documentano proprio come la vicenda della rivista va proprio è andata in questa direzione, con quello scontro culturale così ben documentato da Fulvio De Giorgi, anche nel primo incontro, che vedeva, se vogliamo per dir così, l'anticipazione dell'enigma Rosmini, citato da Campanini nella vicenda della Cattolica, ossia Rosmini non può essere studiato, non deve essere letto, è pericoloso, non è conforme alla verità cattolica, così si riteneva, perché il suo pensiero è incompatibile con il pensiero di Tommaso d'Aquino. Dunque, quando Cornelio Fabbro scriverà negli anni '80 l'Enigma Rosmini, per ribadire questa incompatibilità non sarà altro che la estensione, se vogliamo dire così, a livello nazionale, di una vicenda che a livello piacentino aveva assunto tutte le caratterizzazioni di un conflitto sopito, che se fosse andato diversamente, ma certo con il senno di poi non si fa la storia, ma avrebbe visto il venir fuori dalla carsicità il pensiero rosminiano. Diversi redattori della rivista, diversi docenti, diversi professori che, perdonatemi il termine non proprio universitario, bazzicavano anche nelle università romane, furono sospesi dall'insegnamento e venne loro interdetta la possibilità di diffondere il pensiero rosminiano. La vicenda piacentina è una vicenda forse poco conosciuta, in questo testo ben documentata, forse con qualche più che comprensibile direi punta di acribia che non deve deporre a sentimenti di revanche o a rintuzzi di polemica che sono senz'altro fuori luogo, ma è certamente emblematica la vicenda piacentina che in qualche modo ha avuto una sua corrispettiva analoga in quella che è stata la vicenda del francescanesimo cappuccino in Emilia Romagna, proprio come documenta il Fulvio De Giorgi nel suo articolo in questo testo appunto citato, Vita culturale tra 800 e 900, come è evidente la significativa impronta del rosminianesimo educatore ad opera dei francescani, in particolare il Poggi, così come viene sottolineato da De Giorgi, nonostante le difficoltà, nonostante le proibizioni, nonostante gli interdetti, impiantò non soltanto l'impartizione, diciamo così, dell'insegnamento filosofico-teologico, ma anche la prospettiva formativa ai principi, inscindibili d'altra parte, pedagogici, filosofici e teologici rosmignani. La vicenda del rosmignanesimo francescano cappuccino in Emilia Romagna ci consegna una diffusione che anch'essa ritengo vada definita carsica, per il fatto che parallelamente al percorso dei seminari la diffusione regionale dei cappuccini ha veramente toccato tutte le nostre terre. Veniamo ancora alla vicenda modenese, una vicenda modenese che positivamente costringerà a citare di nuovo il professor Campanini, che però voglio illustrare con una finestra nell'Ottocento, perché Rosmini frequentò Modena, ebbe una nutrita corrispondenza epistolare, oltre che contatti personali con varie figure di presbiteri, non solo modenesi, tra cui il Baraldi e il Severino Fabriani. E non solo, ma il Rosmini pubblicò anche a Modena diverse sue produzioni nell'Accademia, quella che adesso è l'Accademia Modenese, e si colloca in una posizione che, per dirla così, forse perché, ma non voglio certamente parlare male della gente della mia terra a cui appartengo, non era ben chiara la posizione in cui si collocavano i suoi diretti interlocutori, quantomeno rispetto alla sua, nel senso che il Monsignor Baraldi, come documenta questo testo Severino Fabriani, un ecclesiastico ed educatore nella Modena della Restaurazione, il Fabriani di cui è in corso la causa di beatificazione, Baraldi era un presbitero modenese molto attento alla Restaurazione, e quello che in qualche modo può fare specie è, perdonate la stringatezza dei tempi, mi costringe a stringere, fa specie che Rosmini, riformista, riformatore, un cosiddetto cattolico liberale, non da intendersi nei termini del liberalismo di area anglosassone, ecco, intrattenesse una fitta corrispondenza epistolare con il Baraldi. Ci sono cenni di una vera e propria costituzione della Società degli Amici, che è l'anticipazione dell'Istituto della Carità, che poi fonderà Rosmini dopo la Quaresima al Sacro Monte Calvario di Domodossola, ma forse potremmo dire proprio il motivo è questo. Il Fabriani e il Baraldi, principali interlocutori modenesi del Rosmini, su posizioni per certi versi coese tra loro due, ma anche in qualche modo divergenti, più aperto allo spirito autenticamente rosminiano, il Fabriani, più ammiratore della capacità di Rosmini, il Baraldi, di elaborare un'enciclopedia cattolica che contrastasse l'illuminismo, ma in qualche modo probabilmente il Baraldi, fraintendendo l'intento enciclopedico di Rosmini stesso, ma queste sono interpretazioni rispetto alle quali mi fermo subito per non arrampicarmi sugli specchi. Ecco, il Rosmini a Modena riaffiora in un'altra figura eminente, il modenese Francesco Luigi Ferrari. In un convegno nazionale di studi tenutosi a Modena nel 1993, i cui atti sono a cura di Giorgio Campanini, emerge chiaramente la questione di Ferrari, anche lui esule, transfugo come Sturzo fuori dall'Italia per la sua aperta posizione antifascista, ecco, in una relazione all'interno di questo convegno si legge bene come, mi permetto di arrivare direttamente alla citazione, la vicenda che nei primi anni del Novecento agitava la questione modenese era proprio il modernismo. Il modernismo che ritorna fuori, come già stato sottolineato, e che trova in Rosmini in qualche modo un anticipatore e un risolutore ante litteram in un certo senso. Nella relazione che svolge in questo testo, ripeto, curato dal Campanini, il De Rosa, a un certo momento, così cito: volendo ricercare la genealogia dottrinale di una siffatta novità emergente di fra le crepe di una lunga tradizione bonaldiana accesa a Modena dal Baraldi, pare a me che, al di là di lembi di lamennismo e neoguelfismo, ci si imbatta in una ispirazione rosminiana di fondo. Non a caso il Roveretano, nel secondo capitolo del Cinque Piaghe della Chiesa, aveva teorizzato la separatezza tra società civile e società ecclesiastica, l'indebita commistione fino allora in atto a scapito della purezza evangelica e la dignità del laicato cattolico, ma per quanto ci riguarda, quel testo di Rosmini era stato messo in circolazione fin dall'inizio del secolo tra i democratici cristiani attraverso il supplemento mensile Pagine religiose, redatte da Don Brizio Casciola, ed essi ne avevano fatto il loro testo di meditazione. Poi qui va avanti il testo, ma io non posso ovviamente soffermarmi troppo. Come dire che nella vicenda modenese del Rosmini la figura del Ferrari è collocabile all'interno di una ripresa dell'autentico spirito rosminiano. Ora, i due cenni su Bologna che sono presto fatti, e passo al secondo punto e poi cerchiamo di concludere con il terzo. La rivista di Ivus Thomas viene rilevata dai Domenicani di Bologna dopo la sua chiusura, e sono proprio i Domenicani di Bologna a darmi l'incarico di redigere una curatela, Tommaso Rosmini, il sapere dell'uomo e di Dio fra due epoche, che è uscita nel 2011, il numero successivo a questo è la tesi di uno studioso di Rosmini, Christian Vecchiet, anch'egli afferente al Rosmini Institute, alla quarta fase della ricerca degli studi rosminiani, che mi è stato in qualche modo affidato per arrivare ad evidenziare che non è vero che c'è incompatibilità tra Tommaso e Rosmini, ma che il Tommaso di Rosmini è, mi si perdoni, più Tommaso del neotomismo. Ora, la questione che in qualche modo così, permettete, in modo lapidario sono costretto a gettare nel campo di una querelle che ci vede coinvolti tutti, dovrebbe aprire, anche in base alla ricezione di quest'opera, per il merito di coloro che sono intervenuti, senza dubbio ha avuto, è di probabilmente porre, auspicabilmente la parola fine, alla carsicità rosminiana per inaugurare un percorso che sta davanti a noi in qualche modo, cioè il percorso di poter finalmente leggere Rosmini con Rosmini e di poter finalmente affrontare la vicenda modernista e di poter finalmente affrontare il dialogo con il neotomismo in modo sereno, pacato e in modo tale da far emergere la forza speculativa, la forza teoretica di Rosmini e di poterne apprezzare l'ampiezza del sistema di riflessione in tutti i campi del sapere. Questo è inevitabilmente un breve cenno, ma davvero il numero, affidatomi, non per mio merito, dai Domenicani, per la ricezione, ripeto, che ha avuto, inaugura questa fase. La fase di poter finalmente rileggere Tommaso con Rosmini e di in qualche modo inserirsi all'interno di quello che gli attuali studi su Tommaso definiscono il tomismo creativo. Non più il neotomismo, non più la neoscolastica, ma quanto piuttosto un tomismo creativo, rispetto al quale poter affermare a pieno titolo che il tomista più creativo è Antonio Rosmini. L'altro riferimento bolognese, è quello proprio relativo a Don Dossetti. Anche qui una breve citazione tratta da questo testo, Giuseppe Dossetti, La fede e la storia. Rosmini è stato oggetto di profondi studi da parte di Dossetti, il quale, proprio relativamente allo studio che citava il Campanini prima, si era profondamente preparato, e ancora di più, ancora meglio, in questo testo, Giuseppe Dossetti per una Chiesa Eucaristica, viene all'emergenza nei suoi appunti proprio la questione. Mi permetto a questo proposito un'altra citazione tratta proprio da Dossetti, a pagina 141 in realtà, perché qui c'è un'altra pagina, ma quella giusta è 141, a un certo momento così. Nel 1948, qui è l'Alberigo che parla, durante una convalescenza a Marola, quando meditava l'abbandono della politica, dedicò, e qui cita Dossetti in un altro testo curato da Melloni, dice così, direi che siano parole proprio di Dossetti, mesi di studio particolarmente di Rosmini e di una ecclesiologia rinnovata, ravvivata. Cominciai anche a scrivere alcuni fascicoletti su una struttura della Chiesa pensata in termini nuovi, gli anticipi di quello che fu poi il Concilio, ma senza pensare che ci potesse essere un Concilio. Queste sono parole di Dossetti. Ora, esemplificativamente, per la mia piccolezza e per il tempo che abbiamo a disposizione, in questo testo l'Officina Bolognese, a cura di Giuseppe Alberigo, cioè tutta quella documentazione che in qualche modo fa riferimento, afferisce alla ricerca di e su Dossetti, se andiamo all'indice dei nomi, Rosmini non compare. Quindi qui sono documentati 50 anni di studi. Ora è finita la prima parte del mio intervento, inizia la seconda. Un'interpretazione di tutto questo. L'interpretazione che penso si possa dare a partire da quest'ultimo punto è la seguente, raccordata con il testo dell'omelia del Cardinal Biffi in occasione della liturgia funebre di Don Giuseppe Dossetti. Può darsi che questa componente rosminiana della riflessione di Dossetti sia proprio quella relativa all'ispirazione teologico-spirituale della sua opera, non ancora sufficientemente approfondita e che forse va ricercata in una lettura teologicamente più consapevole di Rosmini. Ecco, in altri termini, quello che mi sembra che la vicenda emiliano-romagnola del rosminianesimo ci affidi come compito, torno a dire che sta davanti a noi, è proprio quella di approfondire la teologia di Rosmini. Perché giustamente all'ombra del Campanini abbiamo visto come il Novecento ha rivoluzionato e ha rivalutato la lettura di Rosmini, filosofo, Ma Rosmini non è soltanto filosofo, non è soltanto politico, nel senso della riflessione filosofico-politica, non è soltanto un giurista, non è soltanto il fondatore di un istituto, ma Rosmini è eminentemente un teologo. Rosmini ha una ecclesiologia, ha una sacramentaria, ha una teologia che vive in simbiosi con la propria filosofia. Ecco perché dicendo che Rosmini è filosofo si dice che è teologo e dicendo che è teologo si dice che è filosofo. Dunque è approfondendo l'ecclesiologia, la teologia di Rosmini che probabilmente si può ricomprendere la riflessione teologico-politica di Dossetti. Questo in base a una profonda libertà di pensiero che rispetta indubbiamente la scientificità delle scuole e che nello stesso tempo però si prefigge di andare ad intercettare quelle carsiche affinità che hanno bisogno di essere riportate o portate alla luce. Dunque, in qualche modo vorrei in questa ultima parte, direi rimanendo in questo modo nei tempi, in quest'ultima parte vorrei dare alcuni cenni di quella che potrebbe essere la pista di ricerca nella quale inoltrarci. I cenni sono presto detti. In primo luogo, riprendendo per questo veramente apprezzo anche il percorso fatto in questi tre incontri, la prima relazione, il tema della coscienza, un tema così attuale che ritorna anche nel discorso dell'intervista di Papa Francesco che è stata citata. Rosmini, a proposito della coscienza, ed è un po' l'ambito di ricerca nel quale mi sono concentrato nelle mie attività, ha una elaborazione originalissima. Rosmini afferma nel suo Trattato della coscienza morale alcune delle proposizioni del quale erano all'interno delle 40 messe all'indice, che la coscienza è il giudizio speculativo di un giudizio pratico. Ora, questa è una chiave ermeneutica importantissima che attraversa tutta l'opera di Rosmini, teosofia compresa, ma non soltanto. Vi vorrei finalmente citare qualcosa di Rosmini direttamente, perché abbiamo fatto delle spilucate, altro termine non scientifico, di qua e di là. Nella sua filosofia della politica si dice che quando si portò a Dossetti l'annuncio che era finita la Seconda Guerra Mondiale stesse leggendo Rosmini, ma non si sa bene quale opera, forse la filosofia della politica. Qual è, a proposito della società e del suo fine, nel libro terzo Rosmini dice: il fine prossimo indeterminato della società civile viene determinato nel fatto dalla ragione pratica delle masse e dalla ragione speculativa degli individui. Quindi l'affermazione di Rosmini sulla coscienza, che dice giudizio speculativo di un giudizio pratico, qui mi inoltro inevitabilmente nella sua riflessione teorica, ritorna nella teosofia, che non vi sto a citare per ovvi motivi, ma ritorna anche nella sua filosofia della politica. Cioè, vi ripeto, il fine prossimo indeterminato della società civile, il rapporto, qui abbiamo un autorevolissimo esponente di questi argomenti, il rapporto tra lo Stato e la società civile in Rosmini, è rovesciato rispetto a posizioni che accentuano maggiormente lo Stato rispetto alla società civile. Per Rosmini la società civile viene prima, in un certo senso anche più importante dello Stato, e questo non sminuisce ma valorizza l'autenticità dello Stato, ma il fine prossimo indeterminato della società civile viene determinato nel fatto, cioè concretamente, dalla ragione pratica delle masse e dalla ragione speculativa degli individui. Che cosa intende Rosmini a proposito della coscienza? In questa espressione, in questa affermazione, noi abbiamo, a mio avviso, la sintesi di Rosmini che, perdonate, potete tranquillamente valutare come presuntuosa la mia affermazione, è una sintesi di Tommaso, di Scotto, e di Kant e dell'intera modernità. Perché mentre per Kant il giudizio speculativo e il giudizio pratico non si incontrano, Rosmini li fa incontrare ed è la coscienza, nel secondo ordine almeno di riflessioni, a determinare il punto di raccordo tra i due giudizi. Quindi qui c'è Kant, se volete c'è tutta la vicenda dell'idealismo tedesco, della modernità. Nello stesso tempo c'è la sinderesi tommasiana, che è una rilettura platonico-aristotelica della etica, della questione morale sostanzialmente. Ma ancora di più qui c'è la risoluzione del conflitto tra la scuola domenicana e la scuola francescana, intellettualista una, volontarista l'altra, proprio introducendo quel termine che era venuto fuori anche nel dibattito del secondo incontro, cioè qui Rosmini presuppone il sintesismo. Il sintesismo è una categoria filosofica che appartiene, diciamo, alle ricerche più specifiche di Rosmini, che non è ignorata in ambito, se vogliamo dire così, accademico, filosofico alto, e che tuttavia non rientra nei manuali, che non rientra nel nostro pensare comune. Eppure, per poter comprendere Rosmini, senza il sintesismo non si va da nessuna parte. Cioè, tre forme dell'essere, non soltanto l'idea dell'essere, non soltanto l'essere reale, che è, diciamo così, la struttura portante del tomismo, ma l'essere morale, che è proprio espresso dalla coscienza. Tre forme dell'essere. Allora, questo è il primo plesso su cui riflettere, su cui ragionare dal mio punto di vista, ed è anche, se vogliamo, la tattica rosminiana per uscire dal fuorigioco modernista, mi si passi questo gergo calcistico, perché la vicenda modernista in realtà si gioca proprio sul tema della coscienza. Se tu dai il primato alla coscienza, allora distruggerai la verità. Se tu dai il primato alla verità, non potrai rispettare la coscienza fino in fondo. E questa struttura, io diciamo, la metto qui come proposta, come elemento di partenza, risolve la questione modernista ante litteram. C'è una scuola teologica, in particolare la scuola di Milano, che in un testo, in particolare La teologia del Novecento, un testo di un autore che di questo ambito è probabilmente uno dei massimi esperti, non soltanto a livello italiano ma anche a livello internazionale, e cito questo testo come termine di confronto, testo di Cozzi, a un certo punto, proprio sul tema del modernismo. Vorrei darvi proprio il titolo, il primo contributo. La crisi modernista, conflitto insanabile con la modernità o trasformazione culturale del cattolicesimo? Questo volume molto massiccio, anche in termini materiali. Proprio Rosmini si colloca in questa linea, cioè di anticipare la crisi modernista nei suoi estremi, l'estremo da un lato, e concludo, del razionalismo teologico, che non prende sul serio le esigenze della modernità, e l'estremo dall'altro lato di un'assolutizzazione della modernità che vorrebbe ridurre il cristianesimo a un fatto culturale. E ci sono almeno altri due temi teologico-filosofici, perdonatemi, sarò brevissimo, e il primo tema filosofico-teologico di questi ultimi due, quindi il secondo dei tre che ho pensato di illustrare, è quello relativo a una ripresa di Rosmini, se volete, sforo un attimo dalla regione, in termini conformi alla linea di riflessione di Don Divo Barsotti, il quale, sapete benissimo, certamente meglio di me, non è estraneo alla vicenda dossettiana, essendo che per diversi anni Barsotti fu il confessore di Dossetti. Poi la vicenda, meglio di me, voi sapete come andò, o forse nessuno mai potrà saperlo. In ogni caso, Barsotti è uno dei massimi esperti studiosi di Rosmini di un aspetto mistico speculativo, che è quello del sentimento, il sentimento fondamentale, cioè l'aspetto che lo spiritualismo sciacchiano non ha considerato, ma non per incapacità o per mancanza di intenti, ma per ovvi limiti di tempo o comunque di ricerca, è proprio la dimensione dell'essere reale, che è la parte dell'incompiuta della teosofia. L'essere reale è la parte incompiuta e dunque c'è come un gioco di incompiute la teologia dossettiana e la teosofia incompiuta di Rosmini, che ci lasciano degli spazi vuoti dove immaginare o poter costruire sentieri nuovi, come dice il filosofo, in quanto nani sulle spalle dei giganti, proprio nella componente dell'essere reale. Cioè Barsotti ha visto che il vero Rosmini, come è stato brillantemente sottolineato nella seconda conferenza, in realtà originariamente non dà il meglio di sé nella pur geniale teoria e riflessione sull'idea dell'essere. Ma Rosmini dà il meglio di sé nell'essere morale e nell'essere reale. Lo spiritualismo cristiano in qualche modo ha fatto cogliere come, in questo senso, ha permesso la riabilitazione di Rosmini, come l'idea dell'essere non è né annoverabile in una deriva ontologista, né annoverabile in una deriva panteista, né in una deriva gnostica. Tuttavia c'è di più. C'è il sentimento dell'essere, la realtà come sentimento, Dio stesso in quanto sentimento. E questo è un altro plesso molto molto sugoso da approfondire. L'ultimo plesso è il rapporto da approfondire senz'altro tra la politica e l'ecclesiologia. La ecclesiologia di Rosmini, che noi divulgatamente conosciamo nella espressione delle cinque piaghe, in realtà ha una profondità ulteriore, cioè il libro delle cinque piaghe è esternazione da un lato mistica, perché è certamente una visione mistica delle cinque piaghe di Cristo in croce, della Chiesa sposa di Cristo sulla croce con Cristo, e dunque una visione ecclesio-cristocentrica. Però ecco, le cinque piaghe sono anche un tentativo di applicazione pastorale di una teologia, di una riflessione che articola dal di dentro la questione del rapporto tra la Chiesa e il potere temporale, la politica. L'ecclesiologia e la politica in Rosmini, senz'altro, a proposito della persona come diritto sussistente, sono senz'altro appunto scenari che meritano di essere approfonditi. Spero quantomeno di avervi non annoiato troppo, ma fatto venire un po' di acquolina in bocca. Grazie.